3, 2, 1, GO!
La settimana sportiva di Radio Sport.
Ben ritrovati amici radioascoltatori a una nuova puntata di 3, 2, 1, GO! Il riassunto della settimana sportiva vissuta con Radio Sport e i suoi contenuti. Io sono Emanuele Palumbo e vi accompagnerò tra i format che sono stati protagonisti di questi 7 giorni della nostra redazione. Prima di cominciare, vi ricordo che i podcast e i temi trattati in questo episodio, insieme alle vecchie puntate, possono essere recuperati sul sito di raduni.org all'interno della sezione dedicata a Raduni Sport, su Spotify e iTunes, cercando sulle piattaforme Raduni Sport, e sui nostri canali social, sui profili Facebook e Instagram, sempre di Raduni Sport. La settimana è cominciata in realtà con un aggancio alla fine della scorsa. Infatti, lunedì ci siamo dedicati all'impresa sfiorata da Jannik Sinner. Il tennista italiano, arrivato alla finale del Masters 1000 di Miami, sarebbe potuto diventare il più giovane a vincere il torneo statunitense, ma è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz. Per sapere di più del cammino di Sinner e della finale di Miami, vi rimandiamo all'articolo pubblicato sul sito di Raduni. Per la nostra rubrica I colori dello sport, che entra nelle sfaccettature delle emozioni che ci dona il mondo dello sport, questa volta abbiamo accantonato i contenuti audio per spostarci interamente sui social, per celebrare la giornata del 6 aprile. Martedì, infatti, è stata la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e per la pace. E su Facebook e Instagram potete ritrovare i post pubblicati dalla nostra redazione per questa importante ricorrenza. Mercoledì è stata la volta dello Sport in Toga, il programma che approfondisce come la giurisprudenza e il diritto si applicano e si possono applicare allo sport. Il nostro esperto Luca Vannini ha dedicato una nuova puntata alla vicenda di Spagna-Kosovo. Lo Stato iberico non riconosce quello balcanico e la sua indipendenza. In occasione del match tra le due nazionali, valido per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar, si è assistito ai vari modi che i giornali, le TV e i vari media spagnoli hanno adottato per tentare di non parlare del Kosovo come di uno Stato indipendente. Per saperne di più, quindi, vi lascio a Luca e allo Sport in Toga.
Lo Sport in Toga.
Un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Ben ritrovati ascoltatori di Raduni Sport. Siamo giunti al terzo appuntamento della rubrica Lo Sport in Toga, il format dedicato alle discipline giuridiche e sociali dello sport. Oggi affrontiamo una tematica che collega il diritto internazionale, la geopolitica e ovviamente lo sport, in particolare il calcio. Lo scorso 31 marzo, a Siviglia, è andata in scena la partita Spagna-Kosovo, che i commentatori spagnoli hanno definito «el partido más incómodo para la Roja», ovvero la partita più imbarazzante per le furie rosse spagnole, disagio non certo dettato da motivi calcistici. Infatti, il livello tecnico tra le due squadre non è minimamente paragonabile. L'imbarazzo sorto dalla partita, il cui risultato è terminato 3-1 per i padroni di casa, risiede e affonda le proprie radici in tematiche riguardanti questioni diplomatiche ed internazionali. Infatti, la Spagna è uno dei 5 paesi dell'Unione Europea, insieme a Cipro, Romania, Grecia e Slovacchia, che non riconosce lo Stato del Kosovo. Autoproclamatosi indipendente nel febbraio 2008, il Kosovo oggi è riconosciuto da 96 paesi membri dell'ONU e dalla Corte Internazionale di Giustizia, la quale nel 2010 ha decretato come la dichiarazione di indipendenza kosovara non abbia violato il diritto internazionale. Caratterizzato da una storia controversa e complessa, il Kosovo oggi è una repubblica parlamentare sotto la protezione delle Nazioni Unite, dichiaratosi indipendente dalla Serbia, che ne rivendica la sovranità. Sostenuto dagli Stati Uniti, i quali nel territorio kosovaro vantano la più grande e importante base in Europa, il Kosovo conta l'ostilità di altre potenze mondiali, come Russia e Cina, che non gli conferiscono lo status di paese indipendente. Nel diritto internazionale, il riconoscimento di uno Stato è un atto politico unilaterale, libero, discrezionale, espresso o tacito, con cui uno Stato constata l'esistenza di un territorio determinato da una società umana politicamente organizzata, indipendente da qualsiasi altro Stato esistente e capace di osservare le prescrizioni del diritto internazionale. Tale riconoscimento produce l'effetto di poter iniziare e stabilire le normali relazioni diplomatiche che intercorrono fra due stati. Da un punto di vista prettamente sportivo, la Federazione Calcistica del Kosovo è affiliata alla UEFA e alla FIFA dal 2016. La nazionale di calcio ha partecipato alla fase di qualificazione ai mondiali 2018 e a quelle per gli europei del 2020. La Spagna e il Kosovo fanno parte entrambe del girone B per le qualificazioni mondiali 2022 ed ecco che la questione politico-diplomatica è tornata a far discutere. La TV spagnola, che trasmetteva la partita, ha dovuto utilizzare espedienti non troppo educati. Ha dovuto silenziare l'inno del Kosovo prima del match, nella grafica Kosovo era scritto in minuscolo e i telecronisti si sono dovuti esercitare nel non facile compito di non pronunciare mai la parola Kosovo, proferendo sempre Federazione Kosovara. Molti commentatori di geopolitica e di politica internazionale sostengono come i motivi del mancato riconoscimento da parte della Spagna non debbano essere ricercati ovviamente tra screzi passati tra i due stati, ma in una ragione che non coinvolge i Balcani ma che invece è totalmente interna alla penisola iberica. Riconoscere l'indipendenza del Kosovo offrirebbe il perfetto pretesto per riaccendere la non mai assopita questione riguardante l'indipendenza della Catalogna, la comunità autonoma spagnola, che da sempre rivendica la propria indipendenza dalla Spagna attraverso referendum non riconosciuti dal governo centrale, l'ultimo in ordine di tempo nel 2017, sfociato in un braccio di ferro tra Barcellona e Madrid, che ha sempre negato la base legale della consultazione, scontro che si è convertito poi anche in violenti scontri di piazza. Per queste ragioni, prettamente di ordine politico interno, la Spagna ha da sempre ribadito in sede europea il suo rifiuto a non riconoscere l'autodeterminazione della popolazione kosovara. Infatti, alla vigilia della presentazione della nuova strategia dell'UE per i Balcani occidentali nel 2018, Madrid inviò un non-paper alla Commissione di Bruxelles, nel quale si affermava apertamente come il Kosovo non dovesse far parte del processo di allargamento dell'Unione Europea e che in sede preliminare era necessario un accordo scritto tra Kosovo e Serbia, accordo ad oggi mai raggiunto. Dunque, riconoscere lo Stato del Kosovo, per la Spagna, rappresenterebbe un tacito avallo della posizione indipendentista catalana, situazione da scongiurare per non andare a minare quel precario equilibrio, stabilizzatosi con fatica nel tempo e pronto a cadere da un momento all'altro. Si può constatare facilmente come lo sport, in questo caso il calcio, si pieghi necessariamente ed inesorabilmente a certe dinamiche che esulano dal mondo sportivo, troppo importanti da sacrificare. I refrain peace o respect, carichi di valore sociale pronunciati dalla UEFA e dalla FIFA, cessano di esistere davanti a relazioni diplomatiche ed equilibri nazionali. Questa è una amara verità. Il terzo appuntamento dello Sport in Toga finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi consiglio di seguire i canali social Facebook e Instagram di Radoni Sport. Un saluto da Luca Vannini.
Lo Sport in Toga,
un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Dallo Sport in Toga passiamo al format di Radoni Sport che ormai da 6 settimane riempie in maniera fissa i giovedì, cioè Olympic Games. Stiamo percorrendo a sprombattuto la strada che ci accompagna a Tokyo e alle prossime Olimpiadi, in programma nella capitale giapponese dal 23 luglio al 9 agosto. Ogni mese è dedicato a una categoria diversa di specialità e discipline sportive. Nel mese di marzo abbiamo trattato le varie specialità dell'atletica, mentre in questo mese di aprile ci stiamo soffermando sugli sport acquatici. E dopo i tuffi della scorsa settimana, ora è stata la volta della pallanuoto. Edoardo Cavalli ci ha messo a conoscenza delle antiche origini di questa disciplina, ci ha fatto fare un viaggio nel passato con le grandi vittorie e anche le cocenti sconfitte del Sette Bello e del Sette Rosa, le rappresentative azzurre maschili e femminili, e ha lanciato uno sguardo alle possibili squadre favorite ai Giochi Olimpici di Tokyo. Parola allora a Edoardo e a Olympic Games.
Olympic Games,
in viaggio con Radoni Sport verso Tokyo.
Amici di Radoni Sport, ben ritrovati. Chi vi parla è Edoardo Cavalli. Continua il nostro avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo. oggi vi parlerò di uno degli sport più spettacolari e emozionanti dei giochi, la pallanuoto. Le sue origini si trovano in Inghilterra e in Scozia alla fine del XIX secolo, dove si diffuse con il nome di Aquatic Handball e successivamente di Waterpolo. Le prime partite si giocarono tra i galeotti che venivano portati a lavarsi nel mare e nei fiumi. Successivamente si estese a mostre, festival e fiere delle contee. Nel 1890 a Kensington ebbe luogo il primo incontro tra due rappresentative nazionali tra inglesi e scozzesi, vinto 4-0 a favore dei primi. Tra il 1890 e il 1900 il gioco della pallanuoto si diffuse in tutta Europa. Nel 1900 la pallanuoto maschile fece la sua prima comparsa ai Giochi Olimpici di Parigi. A rappresentare le nazioni non erano presenti singole selezioni nazionali, bensì squadre di club. Il torneo, al quale partecipavano 4 club francesi tra gli 8 totali, si disputò con un formato ad eliminazione diretta. A vincere furono gli inglesi dell'Osborne Swimming Club, che battero in finale i belgi del Brussels Swimming and Waterpolo Club per 7-2. Con la sua partecipazione alla seconda Olimpiade di Parigi, la pallanuoto confermò il suo successo, annoverandosi tra i primi sport di squadra nel programma olimpico. La nazionale azzurra fa il suo esordio internazionale alle disastrose Olimpiadi di Anversa nel 1920. La rappresentativa azzurra convocata per la trasferta in Belgio, infatti, non è sicuramente all'altezza delle altre squadre del torneo. La prima partita, valida per gli ottavi di finale, viene disputata contro la Spagna. Al termine dei tempi regolamentari la partita ancora sul risultato di 1-1. Nei tempi supplementari però i giocatori dell'Italia non vollero scendere in campo a causa dell'acqua ghiacciata, la cui temperatura era di 15 gradi. In acqua entrarono solamente Amilcar Beretta, Ercole e Mario Boero, mentre il resto della squadra entrò solamente nel secondo tempo supplementare. La partita terminò con un ulteriore gol da parte degli spagnoli. Persa la prima partita, l'Italia prende parte al torneo per la medaglia di bronzo, dove viene travolta dalla Grecia per 5-1, e concludendo così l'avventura olimpica. 4 anni dopo, nel 1924, alle Olimpiadi di Parigi, l'Italia viene nuovamente travolta. Nella capitale francese incassa 7 gol dalla nazionale svedese, venendo nuovamente eliminata agli ottavi. Nel 1948 il Settebello, soprannome che la nazionale azzurra acquista proprio in quell'anno, detentrice del titolo europeo, prende parte alle Olimpiadi di Londra. Dopo aver passato il primo turno travolgendo l'Australia 9-0 e pareggiando con la Jugoslavia, accede al secondo turno dove vince di misura con l'Ungheria, campione in carica da 2 edizioni. Nel girone del terzo turno, valido come semifinale, vince contro Francia e Egitto. Nel girone finale si lavora per la prima volta campione olimpico, seguito da Ungheria e Paesi Bassi. Settebello era il soprannome della squadra napoletana della Rarinantes Napoli, poiché i giocatori di questa passavano il tempo durante le lunghe trasferte giocando a scopa. Alle Olimpiadi di Londra, durante un'intervista, Gildo Arena, Pasquale Buonocore ed Emilio Bulgarelli, giocatori proprio della squadra partenopea, dissero a Nicola Carosio: «Noi siamo quelli del Settebello, alla radio ci chiami così». Da allora quello rimase il soprannome della nazionale di pallanuoto azzurra. Nel 1952 l'Italia, alle Olimpiadi di Helsinki, nel girone finale si guadagna la medaglia di bronzo, non riuscendo comunque ancora a contrastare la potenza di Ungheria e Jugoslavia. Nel 1960 il nuovo decennio si apre con uno dei più memorabili trionfi della squadra azzurra. Infatti rimane nella storia della pallanuoto italiana la vittoria dell'oro olimpico ai Giochi di Roma. Davanti al pubblico di casa, la nazionale passa in battute sia la prima che la seconda fase del torneo. Il girone finale si trova contro le più forti squadre del mondo, sconfigge la temuta Jugoslavia e l'Unione Sovietica. L'ultima partita la gioca contro l'Ungheria. Questa finisce in pareggio, 3-3, ma basta all'Italia per la vittoria matematica del titolo. Nel 1976 la nazionale recupera la deludente prestazione di 4 anni prima, vincendo l'argento ai Giochi di Montreal. Negli anni 90 il mito del Settebello raggiunge l'apice, quando, allenato da Ratko Rudic, riesce a conquistare il Grand Slam, iniziato con l'oro alle Olimpiadi di Barcellona nel 92. Il cammino dell'Italia passa per 3 vittorie e 2 pareggi nel girone preliminare. In semifinale supera la squadra unificata per 9-8 e in finale ritrova i padroni di casa della Spagna, che batte 9-8 con gol decisivo al terzo supplementare di Ferdinando Gandolfi. Il cerchio si chiuderà con il bronzo ad Atlanta 96. Per ritrovare l'Italia sul podio delle Olimpiadi bisognerà aspettare fino a Londra 2021, dove il Settebello si porta a casa un argento. In tutto questo vi starete chiedendo: ma il sette rosa? Ebbene, la pallanuoto femminile comparve per la prima volta nel programma olimpico solamente nel 2000, nell'edizione di Sydney, dopo le insistenti richieste della nazionale femminile australiana. La persistenza delle australiane fu premiata anche dalla vittoria del primo oro olimpico, conquistato nella finale contro gli Stati Uniti, grazie a un gol da notevole distanza segnato all'ultimo minuto. 4 anni dopo, ad Atene, saranno proprio le azzurre a mettersi le medaglie d'oro al collo. Ad oggi è l'unico podio olimpico che le azzurre sono riuscite a conquistare, nonostante la nostra sia una delle compagini più forti, sia a livello europeo che a livello mondiale. Probabilmente la partita di pallanuoto più famosa è quella delle Olimpiadi del 56, tra Ungheria e Unione Sovietica, valevole per le semifinali del torneo maschile, e ribattezzata la partita del sangue nell'acqua. L'incontro, finito 4-0 per gli ungheresi, fu uno dei match più violenti della storia della pallanuoto. Simbolo degli avvenimenti fu Ervin Zadar, che, colpito dal pallanuotista russo Valentin Prokopov, uscì sanguinante fuori dall'acqua, scatenando l'ira e la furia dei tifosi ungheresi. A Tokyo vedremo scendere in acqua solo il Sottobello, campione del mondo e bronzo olimpico uscente. Le aspettative sono alte e non arrivare a medaglia sarebbe una delusione. Il Sette Rosa, infatti, a sorpresa non si è qualificato. L'unica speranza è la rinuncia di qualche nazionale, in quanto siamo prima riserva. Le possibilità che questo accada sono ovviamente ridotte al lumicino, ma con la pandemia in atto non è escluso che qualcuno decida di rimanere a casa. Fuori dai nostri confini, le candidate per una medaglia sia in campo maschile che femminile sono USA, Ungheria, Croazia, Grecia, Olanda, Spagna e Australia. Insomma, la pallanuoto si conferma una delle discipline più belle e incerte dei giochi, e sicuramente ci divertiremo anche questa volta. Anche per oggi abbiamo terminato, ma il nostro viaggio continua. Non mi resta che ricordarvi di seguirci sui nostri social e che potete ascoltare i nostri podcast anche su Spotify e iTunes. Da Edoardo Cavalli è tutto, un saluto.
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Con Olympic Games si conclude la settimana di Raduni Sport, ma prima di salutarci vogliamo rivolgere un ultimo saluto a Michele Pasinato. Il Paso, ex pallavolista della nazionale di Julio Velasco, ci ha lasciato all'età di 52 anni a causa di una grave malattia. Con la nazionale era diventato campione mondiale nell'edizione di Tokyo 1988 ed europeo a Turku 93 e Atene 95. Grazie alle sue imprese nazionali fu uno dei protagonisti della generazione di fenomeni azzurri e successivamente nel 1999 ottenne la medaglia d'oro al valore atletico. E dopo il doveroso omaggio a Michele Pasinato, la redazione di Raduni Sport, in particolare il sottoscritto Emanuele Palumbo, vi saluta e vi raccomanda di non perdere i programmi giornalieri della prossima settimana e il prossimo appuntamento con 3-2-1-GO. Vi ricordo che potete riascoltare i podcast della presente puntata e anche delle scorse su raduni.org, iTunes e Spotify, e vi invito a seguire Raduni Sport su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornati. Ciao a tutti!
3-2-1-GO!
La settimana sportiva di Raduni Sport.